Così bello, così vicino. Il piacere di un'estate in Trentino Alto Adige.
Nuova puntata oggi, così bello, così vicino e sospesi tra il vento che ci accompagna lassù, siamo in Val di Fiemme, andiamo a disturbare Elena Osler di Sentieri in Compagnia. Ciao Elena, nel vento oggi.
Buongiorno, buongiorno, siamo all'aperto, sempre all'aperto.
È giusto, giusto.
Poi, non può che essere così.
Presentiamo oggi qualcosa che sarà per tutta la prossima settimana, dal 25 di giugno al 3 di luglio, settimana dedicata ad escursioni ma non solo, fiori, erbe e sapori. Che cosa succede in Val di Fiemme?
Certo, questa è ormai tradizionale, una settimana per tutti gli appassionati. All'inizio era proprio dedicata agli appassionati di botanica, no? Quindi si vedevano questi gruppetti che andavano in giro per tutta la valle alla ricerca delle nuove fioriture. E poi con gli anni è stata aggiunta anche questa rassegna gastronomica e degli incontri pomeridiani e serali, fino a diventare proprio una settimana ricchissima, dove il tema sì sono i fiori, ma dove anche si fanno degli assaggi, incontri con gli autori, e comunque le uscite botaniche rimangono sempre alla base.
Perché comunque la natura ci può offrire tante soluzioni e bisogna però essere un po' guidati e bisogna impararle queste soluzioni per non fare anche degli errori.
Certo, infatti la mattina, tutte le mattine della settimana di Fiori, Erbe e Sapori, ci sono delle uscite con degli esperti, oltre che gli accompagnatori di media montagna, e esperti sia anche di ecologia oppure di erbe, dell'uso anche particolare delle erbe. Abbiamo un esperto ad esempio in insetti questa settimana, o se no naturalisti che ci accompagnano, conoscitori del posto, e anche all'interno del gruppo stesso che si forma ci sono sempre degli esperti, e quindi è uno scambio, è quello il bello di queste uscite, è un continuo scambio anche con chi partecipa proprio.
Tra l'altro le località sono Passo Lavazze, Masi di Cavalese, Ziano di Fiemme, Solaiolo, Predazzo, anche ovviamente ci sono anche le Pale di San Martino, Malga Valvenegia, tutta la valle coinvolta.
Tutta, tutta, ma questo è un po' per forza per gli amanti proprio dei fiori, perché così andiamo a vedere le fioriture delle varie altitudini e dei vari terreni, no? È proprio voluto questo, per non vedere tutti i giorni, diciamo, fioriture simili. E quindi andiamo anche incontro proprio alle esigenze degli appassionati e conoscitori di fiori.
Beh, allora io direi, Elena, il programma intero, completo, si può trovare su visitfiemme.it. C'è anche una parte dedicata alla gastronomia, ma tra poco avremo anche un altro ospite che ce la presenterà, quindi ci leccheremo i baffi.
Sono contenta perché è interessantissima anche quella.
Bene, noi ti ringraziamo, sempre molto gentile, Elena Osler di Sentieri in Compagnia. Invitiamo chi ci ascolta anche a curiosare sui tuoi social per vedere cosa fai. E tu ci sarai in questa settimana?
Certo, per forza, sia la mattina nelle uscite, poi anche nei pomeriggi e a qualche serata.
E allora ci sarà modo anche di trovarti e trascorrere del tempo con i fiori, le erbe e i sapori in Val di Fiemme. Grazie.
Benissimo. Grazie a te, a voi. Ciao.
Salutiamo ancora Elena Osler e, come detto, adesso ci sediamo a tavola, o meglio, passiamo alla parte gastronomica di fiori, erbe e sapori. Per fare tutto ci vuole un fiore, e allora insieme a Dora Tavernaro della Strada dei Formaggi delle Dolomiti sentiamo un po' di che si tratta. Ciao Dora!
Ciao a tutti, buongiorno. Sì, allora, questa settimana dedicata alle erbe e ai fiori in Val di Fiemme è ormai diventata una tradizione, però c'è molto anche di innovazione, e soprattutto in questa rassegna gastronomica che vede interessate 8 realtà molto diverse, perché parliamo di rifugi in quota, quindi raggiungibili anche abbinando insomma una bella passeggiata, ma anche ristoranti nei paesi fino ad alcuni hotel. E ci sono delle ricette più tradizionali, come per esempio i classici strangolapreti con le ortiche, la fonduta di formaggio della Val di Fiemme e i fiori di campo.
Che sono sempre graditi, lasciami dire.
Strangolapreti, insomma, è un grande classico, non può mancare.
Esatto.
Però ci sono anche delle ricette più innovative. La protagonista sarà la caciotta al timo, quest'anno del caseificio sociale di Predazzo e Moena.
Ecco, vedi.
Però poi i formaggi li ritroviamo anche in altre situazioni. per esempio giovedì saremo alla magnifica comunità di Chiemme a Palazzo, quindi a Cavalese, e in quel caso ci sarà invece il caseificio della Val di Chiemme con una serie di prodotti fioriti, formaggi che abbinano i fiori di Capriana e quant'altro, con i vini dei Cembrani DOC, in una degustazione a Palazzo nel giardino, molto, molto suggestiva. Poi torneremo anche in cucina, perché i ristoratori ci preparano dei grandi piatti, ma qualcuno ci farà anche capire come imparare a farli a casa.
Ah, ecco.
E questo sarà, diciamo, il martedì al ristorante Miola, con una cooking class dal prato al piatto, quindi si andranno a raccogliere le erbe con lo chef, con la chef in questo caso, e poi si trasformeranno in alcune ricette sfiziose poi da riproporre a casa propria. Poi ci sono delle visite guidate ai campi, quindi con terre altre si andrà alla scoperta dell'Iperico, dei loro campi coltivati nella zona di Maggio di Cavalese, e poi arriveremo anche alla birra, la birra di Chiemme, e tu dirai cosa c'entra la birra con le erbe. È tutto il lupo.
Esatto, lì.
Perché in Val di Chiemme abbiamo la fortuna di avere delle coltivazioni di lupolo, quindi una birra assolutamente a metri zero, nel caso della birra di Chiemme, e ci sarà anche una particolarità che magari non tutti conoscono, la birra alla canapa, che è, diciamo, una delle ultime etichette di birra di Chiemme e che assolutamente rientra in questo carosello di erbe e fiori.
Bene, Dora, noi ti ringraziamo molto e lasciamo gli amici che ci ascoltano anche a curiosare sul sito visitfiemme.it, lì ci sono anche tutte le coordinate per conoscere i luoghi di questa settimana e effettivamente anche gli orari e cosa succederà.
Tra l'altro una delle novità, scusa se ti interrompo, è che si può prenotare online a queste attività che abbiamo citato, per cui in un clic ci si trova in Val di Chiemme immerse tra erbe e fiori.
Fantastico, fantastico. Grazie Dora Tavernaro alla Strada dei Formaggi delle Dolomiti, buon proseguimento d'estate.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
Così bello, così vicino, prosegue tra poco.
I ragazzi di oggi una volta eravamo noi. Eravamo noi quelli sbagliati, maleducati, seduti al banco, sì, ma degli imputati. E con in mano una birra ed in testa la guerra, pensavamo che tutto fosse una merda. E adesso siamo noi che facciamo i nostalgici, patetici, cercando un mondo che non c'è più, che non c'è neanche mai stato, ce lo siamo inventato, dai, lo abbiamo visto solo alla TV. E lo diceva tua madre, lo diceva tuo padre, e adesso invece lo dici tu. Che sti ragazzi di oggi, sti ragazzi di oggi, sti ragazzi di oggi, non li capisci più. I ragazzi di oggi una volta eravamo noi, già. Noi che avremmo voluto, che avremmo potuto, sì. Noi che alla fine non ci abbiamo creduto. E cane in braccio un bambino ed in testa un casino. Beviamo sempre di meno per paura del fegato, dello stomaco, però non smetteremo mai. Perché siamo nostalgici, romantici, sogniamo un mondo che non c'è più. E forse non c'è mai stato, ce lo siamo inventato, dai. L'abbiamo visto solo alla TV. Tu che sfottevi tuo padre, si sfottevi tuo padre, e adesso invece tuo padre sei tu. E fra i ragazzi di oggi, fra i ragazzi di oggi, fra i ragazzi di oggi, tu non ci sei più. Voi con la stessa voglia di fare festa, e poi tre giorni di mal di testa.
E senza tante parole accettare il dolore, la vita, la morte e l'amore, che rivoluzione.
Dai sapori e dai fiori della Val di Fiemme adesso ci spostiamo e arriviamo sull'altopiano della Vigolana e quindi anche al Pecimbra, perché lì ci aspetta Andrea Facchinelli, che è anche presidente dell'Associazione Trentina per l'Inclusione e la Disabilità Ollus, ovvero Astrid. Ciao Andrea.
Buongiorno a tutti.
Allora Andrea, con te parliamo oggi di Alpecimbra e altopiano della Vigolana come destinazioni for all, cioè per tutti, accessibili a tutti, soprattutto nel tuo punto di vista, che è quello di, vediamo se lo dico correttamente, e-hand mountain bike, corretto?
Sì, sì, corretto.
Raccontaci un po', intanto, cos'è l'e-hand mountain bike?
La mountain bike è praticamente un hand bike adattata per noi, per poter muoverci liberamente nelle strade di montagna, quindi oltre ad avere le ruote artigliate come una mountain bike, anche un motore per permetterci di affrontare le salite in modo senza farci male e sforzare troppo, perché la forza delle braccia non è sicuramente la forza delle gambe.
Chiaro, chiaro. E poi sullo sterrato si sa che è inevitabile fare anche un po' più fatica che sulla strada. Senti, tra Vigolana e Alpecimbra i percorsi, le possibilità, diciamo, di godersi la natura in sella sono tantissime. Certo, con l'hand bike è un po' differente e tu, Andrea, stai facendo un lavoro non da poco per mappare, rendere accessibile l'Alpecimbra e la Vigolana per tutti.
Certamente, perché ad esempio con l'Alpecimbra hanno già mappato oltre 500 km di percorsi per le mountain bike, però non sempre questi percorsi per le mountain bike sono accessibili, magari perché c'è un semplice gradino o delle radici o dei punti stretti. Quindi con l'Alpecimbra sto portando avanti una mappatura dei vari percorsi accessibili per noi con la mountain bike, magari anche il semplice senso di marcia, per noi ci sono dei tratti ripidi avendo poca trazione sulla parte anteriore, perché è la ruota davanti che tira e quindi tende a slittare quando i percorsi sono sterrati, quindi magari bisogna invertire il senso di marcia rispetto al percorso che c'è indicato sul sito.
Tutti accorgimenti assolutamente necessari e per la sicurezza e perché poi ci si possa divertire in sicurezza, Andrea.
Certamente la sicurezza è la cosa fondamentale, perché per noi, soprattutto se ci sono turisti che vogliono provare questa nuova specialità, consigliamo, anzi è doveroso, uscire accompagnati, non da soli, perché prima non si conosce il mezzo, poi non si conosce il percorso. Io che sono anni che abito qua sul piano di Vigolana, piano piano alcuni percorsi li affronto da solo, però molte volte devo ancora anch'io essere accompagnato, perché ci sono dei punti magari sul percorso critici.
Ecco, un consiglio che appunto possiamo dare a chi ci ascolta e vuole anche provare l'hand bike e la mountain bike è proprio questa, di rivolgersi a degli esperti prima di intraprendere qualsiasi passaggio successivo.
Ci sono scie di passione a Folgaria che mettono a disposizione del mountain bike e con gli istruttori si esce a fare queste uscite in mezzo ai boschi, che sono stupende.
Eh sì, io ho anche curiosato un po' sul tuo canale YouTube, Andrea, e lo posso consigliare anche a chi ci ascolta, perché si vedono cose che sinceramente non pensavo nemmeno esistessero, invece ci sono, bellissime.
Poi abbiamo qua dei percorsi veramente belli, perché ad esempio qua dall'altopiano di Vigolana possiamo partire quando è la primavera, così, o l'autunno, si sta a bassa quota, si arriva giù fino ai laghi di Caldonazzo, Levico, e poi piano piano, quando le temperature aumentano, ci si porta più in alto fino a raggiungere gli altipiani cimbri, la Varone, Luserna, Folgaria.
È tutta una grande rete di percorsi ed è molto bello che siano a poco accessibili for all, come si dice anche in gergo tecnico, e per la hand mountain bike, insomma, intanto credo, Andrea, che c'è da divertirsi e c'è da esplorare questo fantastico territorio, e noi ti ringraziamo molto per essere stato con noi, Andrea Facchinelli, presidente di Astrid, e buon proseguimento d'estate. Grazie.
Grazie altrettanto a voi, buona giornata.
E dalla sella di Handbike, e-bike, Jolette, scendiamo, e grazie ancora Andrea Facchinelli, e sentiamo cos'altro si può fare, perché le esperienze sono tante e in programma c'è di tutto per quanto riguarda l'Alpecimbra. Con noi Daniela Vecchiato di APT Alpecimbra. Daniela, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, e siamo entrati nell'estate.
Si parte con... sei già partiti da un po', no Daniela, con le esperienze?
Le esperienze sono partite, continueranno tutta l'estate, ma sono soprattutto tanti gli eventi che prenderanno via via l'avvio nel corso del mese di luglio. 2 luglio, Notturna al Forte, un evento molto apprezzato dai nostri ospiti, ma anche da chi risiede in Trentino. È l'occasione per visitare il forte attraverso uno spettacolo teatrale e poi all'uscita una degustazione di prodotti e di vini del Trentino. Poi 8-9 luglio arriva la Bike Transalpo, un altro grande appuntamento dedicato agli amici che amano le due ruote. E poi ancora il Festival del Gioco, un appuntamento a cui ci teniamo particolarmente perché è un evento attraverso il quale facciamo conoscere le bellezze del nostro territorio, ma anche quelle che sono le attività rurali e che caratterizzano questo territorio. Quindi dal 21 al 24 luglio, 4 giorni dedicati ai più piccoli, un'immersione proprio nel mondo dei giochi, e il filo conduttore è la Fiaba Regna, la fiaba dell'Alpecimbra con i suoi protagonisti, le mascotte Perti e Flick, e quest'anno un nuovo protagonista che è il drago di Lavarone. Quindi tante sorprese e un appuntamento in cui si divertono sicuramente i più piccoli, ma è anche l'occasione per i loro genitori per ritornare ad essere bambini per 4 giorni. La maggior parte dei nostri eventi sono open e quindi le attività del festival sono accessibili anche alle persone che hanno, o ai bambini che hanno, delle disabilità.
Benissimo, Daniela, grazie per il consueto momento anche di panoramica sugli eventi. L'invito è poi sempre consultare alpecimbra.it e i social per saperne di più, conoscere tutto quello che riguarda anche i singoli, le singole manifestazioni e i dettagli. Grazie, a presto.
Grazie a voi, noi vi aspettiamo qui sull'Alpecimbra.
Breve pausa, Così Bello Così Vicino torna tra poco e saremo in Val Sugana e in Val dei Mocheni.
Diamonds seeking shade.
di nuovo insieme in questo sabato di Così Bello Così Vicino, la nostra rubrica che ci porta a spasso per il Trentino, e torniamo, perché lo siamo stati un paio di settimane fa, in Val dei Mocheni a Sant'Orsola Terme. Lì ci aspetta Luisa Moser, che è assessora alla cultura, politiche sociali e sanità. Ciao Luisa, benvenuta.
Ciao Michelangelo, grazie dell'invito. E buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
Un buongiorno anche da parte nostra. Parliamo oggi del Museo Pietra Viva. Perché questa pietra è così viva a Sant'Orsola, tanto da farne un museo? Te lo chiediamo a te.
Allora, il Museo Pietra Viva è stato, diciamo, aperto a Sant'Orsola ormai già da quasi 13 anni, nel novembre del 2009, e poi inaugurato nel maggio del 2010. È un museo vivo, un museo innanzitutto che è ospitato presso l'antica sede del comune di Sant'Orsola, del Circolo e Capitanato di Trento. C'è proprio all'esterno del nostro museo, di questa casa museo, un affresco che ricorda l'antica e prestigiosa sede. Quindi è vivo perché, oltre a raccontare una storia partendo dallo stesso edificio, è vivo anche perché quotidianamente, soprattutto anche dopo questi 2 anni di chiusura, ospita scuole, ospita famiglie, ospita attività che vogliono far entrare il visitatore direttamente in contatto con quella che è la storia del nostro territorio, partendo dai minerali per affrontare poi tutto un percorso di approfondimento tematico.
Ecco, la Valle del Fersina è una valle dove le rocce, i minerali, le attività anche con queste rocce sono alla base di una storia che va molto indietro nel tempo.
Assolutamente sì. E a parlare di minerali devo assolutamente menzionare le due persone che hanno ideato e che hanno curato fin dalla sua nascita il museo, e fino a maggio dell'anno scorso, cioè i gemelli Pallauro. Il Museo Pietra Viva è nato proprio dalla passione di questi due fratelli, Mario e Dino, per i minerali, e la collezione, diciamo, principale mineralogica all'interno del museo è stata donata da Mario e da Lino. Ma come dicevi te, i minerali fanno parte di una storia antica della valle. Si parla appunto delle miniere, dei canotti che hanno appunto lavorato sul territorio. Ne avete parlato anche con Claudia dell'Istituto,
esatto,
un paio di settimane fa. Ma la storia va ancora più indietro nel tempo, perché mi preme ricordare, oltre che assessore alla cultura, sono anche archeologa, che abbiamo delle tracce che vanno indietro nel tempo fin dall'età del bronzo. Abbiamo quindi delle tracce che parlano della storia dell'antica metallurgia proprio fin dall'antichità, e nel museo troviamo anche un'attenzione particolare proprio anche a queste tracce così antiche, dalle prime scorie, fin dalle prime, diciamo, lavorazioni della calcopirite, per arrivare fino alla cava di Porfido di Costalta, di cui sicuramente vi parlerà poi Filippo.
Grazie a Luisa Moser, e adesso, come anticipato, andiamo da Filippo Brol, che è curatore del Museo Pietraviva. Ciao Filippo, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Filippo, allora, noi entriamo in questa prestigiosa sede del museo a Sant'Orsola, e cosa ci consigli di fare? Cosa possiamo fare?
Beh, innanzitutto, a primo impatto, diciamo, l'attrazione principale del museo è il ruscello. E nel ruscello che cosa si cerca? Si cercano i minerali, si cercano l'oro, addirittura aiutandosi con il setaccio, e tutti i minerali che si trovano si può prenderli e portarli a casa. Io do varie indicazioni riguardo a quelle che sono le pietre che si trovano all'interno, che sono poi nel panorama geologico della valle. A seguito si entra e si racconta quella che è effettivamente la storia, sia mineralogica che storica che anche etnografica, della Valle dei Mocheni, in particolare del territorio di Sant'Orsola.
Beh, direi che già con quella cosa dell'oro all'inizio ci incuriosisce, quindi non serve andare nei famosi percorsi che, che ci raccontano nei film, basta arrivare a Sant'Orsola.
Ma sì, a Sant'Orsola, certamente comoda e replicabile, soprattutto c'è la mia indicazione, quindi credo che possa funzionare per tutti quanti. A seguito delle visite, in genere se ci sono dei bambini, si fanno dei laboratori e si costruisce un fossile con dei denti di squalo, pensate, quindi si fa questo fossile qui che i bambini poi possono portarci a casa.
Wow, wow. E è un tuffo vero nella storia, alla scoperta di minerali, alla scoperta, ok, alla ricerca dell'oro, l'hai detto tu, perché la Valle dei Mocheni ha tanta storia da raccontare, in effetti.
Assolutamente, una storia, un passato minerario, un passato che è ancora percepibile attraverso il territorio. Ci sono moltissime miniere dislocate, ora abbandonate lungo tutta la valle, e le storie, gli oggetti e i minerali che si estraevano sono in parte anche esposti all'interno degli spazi del museo, ma non solo quelli, perché ovviamente la gente in Valle dei Mocheni e Sant'Orsola non viveva solo di minerali, ci sono anche gli attrezzi della cosiddetta civiltà contadina, che sono degli oggetti meravigliosi che anche quelli a loro modo hanno una storia da raccontare.
Filippo, ti ringraziamo molto per essere stato con noi, buon proseguimento d'estate a questo punto al Museo Pietraviva.
Grazie mille.
Così bello, così vicino. Il piacere di un'estate in Trentino Alto Adige.